Buongiorno, buongiorno, benvenuti ai programmi di Radio 3, sono Maria Grazia Calandrone, questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Gaetano Chiarella. Vi ricordo che potete mettervi in contatto con noi tramite mail qui comincia@rai.it o via sms al 335 56 34 296. Oggi, 7 dicembre, comincia un ciclo di Qui Comincia dedicato al Natale e a tutte le sue varie forme e declinazioni. A me è stata affidata una settimana che concerne la poesia, poi ne seguirà una con il Natale in arte con Elena Del Drago, le musiche di Natale con Anna Menichetti e Natale Classic e Pop con Arturo Stalteri. Quindi, insomma, seguiremo un po' questa declinazione natalizia in tutte le sue varie forme artistiche. La poesia è facile, molti poeti ovviamente hanno cantato il Natale, la poesia di Natale è quella che viene fatta recitare ai nostri figli ogni anno, e i poeti però hanno cantato il Natale ciascuno a suo modo, sono stati critici, sono stati enfatici, giocosi, da Pascoli a Lorca, a Pasolini che in forma polemica faceva i suoi auguri solo ai carcerati, perché essi sono tutti appartenenti alla classe dominata, mentre i giudici sono tutti appartenenti alla classe dominante. Brecht che rivolgeva l'invito al bambino Gesù, del quale sentiva il bisogno, stando egli stesso in una stanza gelida, Ogura che sembra abbia scritto un'unica poesia di Natale e poi abbia taciuto per sempre. Quindi abbiamo scelto nella mole immensa di questo materiale, tentando di aggiungere così una parola nuova a questo spirito natalizio, tra virgolette. Ma cominciamo con la musica, come sempre, e ascoltiamo l'Allegro di Giuseppe Torelli, da Sinfonia per due trombe in Re maggiore G23, Crispian Steele, Perkins e David Blackadder, trombe, Collegium Musicum 90, diretto da Simon Stendegg. Thank you. Era Giuseppe Torelli, Allegro da Sinfonia per due trombe in Re maggiore G23, Crispian Steele Perkins e David Blackadder trombe, Collegium Musicum 90, diretto da Simon Standage. E questi due fiati che dialogano, questi due, un dialogo pieno e dolce di questi due fiati ci introduce naturalmente molto bene al tema natalizio del quale ci stiamo occupando. E la prima poesia che abbiamo scelto per questo ciclo di poesia di Natale è La stella di Natale di Boris Pasternak. Era pieno inverno, soffiava il vento della steppa e aveva freddo il neonato nella grotta sul pendio della collina. L'alito del bue lo riscaldava. Animali domestici stavano nella grotta. Sulla culla vagava un tiepido vapore. Scossi dalle pelli le paglie del giaciglio e i grani di miglio, dalle rupi guardavano assonnati i pastori gli spazi della mezzanotte. Lontano, la pianura sotto la neve, il cimitero e i recinti e pietre tombali e stanghe di carri confitte nella neve e sul cimitero il cielo tutto stellato. E lì accanto, mai vista sino allora, più modesta d'un lucignolo, alla finestrella d'un capanno, traluceva una stella sulla strada di Betlemme. Per quella stessa via, per le stesse contrade, degli angeli andavano, mescolati alla folla. L'incorporeità li rendeva invisibili, ma a ogni passo lasciavano l'impronta d'un piede. Una folla di popolo si accalcava presso la rupe, albeggiava. Apparivano i tronchi dei cedri e a loro «Chi siete?» domandò Maria. «Noi, stirpe di pastori e inviati del cielo, siamo venuti a cantare lodi a voi due. Non si può tutti insieme, aspettate alla soglia». Nella foschia di cenere che precede il mattino battevano i piedi mulattieri e allevatori. Gli appiedati imprecavano contro quelli a cavallo e accanto al tronco cavo della beverata mugliavano i cammelli, scalciavano gli asini. Albeggiava. Dalla volta celeste l'alba spazzava come granelli di cenere le ultime stelle. E dalla innumerevole folla solo i magi, Maria lasciò entrare nell'apertura rocciosa. Lui dormiva splendente in una mangiatoia di quercia, come un raggio di luna dentro un albero cavo. Invece di calde pelli di pecora le labbra d'un asino e le nari d'un bue. I magi, nell'ombra, in quel buio di stalla, sussurravano trovando a stento le parole. A un tratto qualcuno nell'oscurità con una mano scostò un poco a sinistra dalla mangiatoia uno dei tre magi e quello si voltò. Dalla soglia la stella guardava la Vergine come un ospite. La stella guardava la Vergine come un ospite. Cosa ci vuole dire Pasternak? Pasternak, lo sappiamo, è stato uno dei poeti della rivoluzione russa, diciamo l'altra Russia rispetto alla Russia esorbitante, eccessiva, estroversa di Majakovskij. Marina Svetaeva, nella sua bellissima raccolta di saggi sulla poesia Il poeta e il tempo, opera, dove opera appunto una distinzione tra poeti con storia e poeti senza storia, ovvero tra poeti che nascono già fatti e poeti che invece trovano la loro voce, il loro stile, il loro tono nel corso della propria opera, e unisce in uno di questi saggi il nome di Pasternak a quello di Majakovskij e ci tiene a dire che li mette accanto, non insieme, perché da ciascuno dei due la Russia è rappresentata, è resa fino all'orlo. La caratteristica di Pasternak è quella di nascondersi, di non voler apparire, tanto quanto la caratteristica di Majakovskij era proprio l'evidenza, no? Svetaeva scrive di lui: Majakovskij non aveva paura di nulla, se ne stava dritto in piedi e urlava. Pasternak invece è la Russia onirica, interiore, parla in presenza di se stesso, scriverà Svetaeva, come in presenza di un albero o di un cane. Pasternak quindi parla ad altro e in un altro modo e soprattutto parla a nessuno. Allora ecco che le parole di Svetaeva ci spiegano la poesia di Pasternak sul Natale. Se Pasternak si comporta come un ospite nel mondo, attribuisce la stessa caratteristica di dolce estraneità che precede un'accoglienza. La stella osserva Maria senza arrogarsi alcun diritto, come se fosse appunto in servizio di ospitalità. Il senso quindi dell'ospitalità e dello straniamento pervadono tutta la poesia e sono l'essenza stessa della poesia di Pasternak e del modo di stare al mondo di questo poeta, che sembra agire appunto in punta dei piedi, no? E venire da un altrove come un ospite. E quindi lo stupore della visitazione di Maria, le creature angeliche che calcano invisibilmente la terra, lasciano soltanto delle tracce, sono tematiche perfettamente consone a tutta la poesia di Pasternak, che del resto è anche piena però di oggetti duri e consistenti, grani di miglio, rupi, recinti, tronchi, stanghe, ma tutta questa materia mondana che Pasternak vede e che riporta sulla pagina si fa evanescente dove interviene l'altro mondo. In qualche modo il palesarsi di una differenza, di un altrove, di un'utopia del mondo. Lo stesso bambino viene paragonato, non visto nella sua corporeità fisica, ma paragonato a un raggio di luna, quindi se ne sottolinea l'incorporeità, il suo venire da un altro mondo, da qualche altra parte. Ma questo non sta a significare l'estraneità al mondo, bensì l'eccezionalità di questo evento, no? Della persona, così come della persona del bambino, come di quella degli angeli, della persona della poesia, diciamo, dell'intervento della poesia. È come se quel corpo fosse tutto fatto di anima, in qualche modo, di utopia e di altrove.
Thank you.
Era l'Andantino da sonata in La maggiore di Franz Schubert, Radu Lupu al pianoforte. E questo Andantino, dolcissimo, è anche l'unica colonna sonora di Au hasard Balthazar, un film di Robert Bresson, un film riconosciuto come uno dei migliori della cinematografia mondiale. Il Natale è una festa dove gli animali hanno cura della fragilità di Dio. È una cosa importante questa da sottolineare. Dio ha bisogno del corpo di due animali comuni per essere scaldato. A significazione della sua capacità di rivelare e di esporre il proprio bisogno, che è la massima forma della forza umana. Il protagonista del film del quale vi vogliamo parlare è appunto un asino, Balthazar. Balthazar, quando era piccolo, ha conosciuto l'amore di una bambina di nome Maria, che lo accarezza, a cura di lui e con la quale lui ha un rapporto intenso e profondo. Poi entra nel turbine della vita degli uomini, sopporta con infinita pazienza tutta l'ingratitudine e la brutalità umana, finirà nelle mani di un alcolizzato, finirà in un circo a fare il ciuco matematico, poi a girare la ruota di un pozzo e infine verrà consegnato a dei contrabbandieri. E ferito proprio a causa di questo suo servizio ai contrabbandieri, Balthazar arriva nella scena finale del film in un campo e si sdraia a terra da solo. Poco dopo allora viene raggiunto da un gregge di pecore che lo circonda, indifferente, occupato a brucare. Quindi c'è questa solitudine, no, di questo asino santo che in mezzo a questa folla che lo ignora è accompagnato soltanto da questo Andantino di Schubert. Le pecore se ne vanno. Bresson è riuscito a fare di un asino il Cristo del Calvario, la vittima mite, santa, senza trionfo e senza rancore, come direbbe Antonella Nedda. E per tutto il film l'asino appare come la sola creatura intelligente in mezzo a degli uomini impegnati a distruggersi uno con l'altro, questi uomini visti da uno sguardo animale che segue le leggi naturali, le leggi della logica naturale, di una sopravvivenza il più possibile felice. Sono delle creature ridicole e grottesche, no? Come un po' come gli uomini visti dallo struzzo di Buñuel. 8 anni più tardi, dopo l'asino santo di Bresson, Buñuel porterà sugli schermi questo primo piano di uno struzzo dietro il quale ci sono delle sparatorie, e quindi questo sguardo sgranato ancora di più, no? Quello di uno struzzo, con questi occhi grandi, questa pura natura perplessa nelle sparatorie umane, in un film bellissimo, Il fantasma della libertà, dove appunto c'è anche quella scena famosa dei commensali seduti a tavola sui gabinetti, inappuntabili e formalissimi. E questi animali, questi suscitano in noi spettatori un senso di estraneità alla nostra stessa specie, tanto assurda e feroce. Quindi hanno la stessa funzione della poesia, potremmo dire, che testimonia la possibilità, anzi la necessità, anzi non l'urgenza, di un altro modo di vivere. Thank you. Sergei Prokofiev, Allegro, primo movimento da quartetto per archi in si minore, numero 1, opera 50, quartetto Emerson. E il nostro consulente ha scelto Prokofiev perché era contemporaneo di Pasternak e quindi, come Pasternak, come Anna Akhmatova, come Marina Tsvetaeva, ha subito le sofferenze dello stalinismo, anche in maniera postuma, peraltro, perché è morto lo stesso giorno di Stalin e quindi la sua morte è passata decisamente in secondo piano, non ha ricevuto quindi gli onori che un musicista della sua portata avrebbe meritato. Ma ogni volta che confrontiamo questo mondo reale e purtroppo anche sanguinario con il mondo interiore di chi fa poesia, ci tornano alla mente le parole di Wilfred Bion sui mondi protoverbali. Chiunque scriva racconta di avere dentro di sé un mondo sempre irraggiungibile, inafferrabile. Nessuno saprà mai dire veramente di che cosa si tratta, se di immaginazione o di memoria, ovvero se chi nasce poeta ricorda un mondo che veramente, chissà quando e chissà dove, abbiamo abitato, qualcosa come il platonico mondo delle idee, oppure se si tratta di una allucinazione lucida, di una forma controllata di follia, di un'inclinazione all'utopia. Fatto sta che un gigante come Tolstoi si disperava perché non riusciva a riportare sulla pagina, a tradurre in parole quindi quello che sentiva, il mondo nel quale sentiva di abitare veramente. E quindi appunto, no, ci sono alcune descrizioni in cui appunto lui è lì in attesa che gli venga fuori questa forma quasi allucinatoria, no? il suo personaggio, Anna Karenina, che comincia da un gomito bianco che vede, chissà da dove vengono queste immagini. Pensiamo anche alla teorizzazione del fanciullino pascoliano, all'affermazione di Svetaeva stessa: tutti i poeti sono ebrei, quindi esuli o disadattati, mettetela come vi pare, tanto abbiamo capito le traduzioni non importano molto. Quindi la poesia è un tentativo di portare sulla terra un altrove. Dico che le traduzioni non importano molto perché ricordo quello che disse Tranströmer quando, dopo aver ricevuto il Nobel, gli chiesero se si sentisse tradito dalle traduzioni della sua poesia. E lui rispose che la poesia è comunque la traduzione di una lingua invisibile, e che quindi di per sé è già un tradimento. E lo stesso discorso, no, che abbiamo appena fatto su Tolstoi, riportato da Bion, interpretato da Bion. Se il traduttore è bravo, diceva Tranströmer, se si sintonizza con quella lingua invisibile, attinge anch'egli in diretta appunto a quella lingua che sta in un altrove, che non sappiamo dove sia e se esista veramente. E la motivazione al Nobel di Tranströmer è interessante, perché dice appunto: perché attraverso le sue immagini condensate e traslucide ci ha dato nuovo accesso alla realtà. Ecco, appunto.
Thank you.
Era il valzer da suite numero 2 in Do maggiore, opera 53 per orchestra di Piotr Ilič Čajkovskij, orchestra sinfonica dell'URSS diretta da Evgeny Svetlanov. Che bello questo valzer con le campanelline natalizie che Ennio Speranza ha scelto per noi. E si intona bene a tutto quello che stiamo dicendo. E, dopo avere tanto onorato l'asino, abbiamo cercato un film che rendesse giustizia anche al bue. E in realtà abbiamo trovato soltanto un film nordico, produzione norvegese, danese, svedese, Il Bue, Oxen, del 1991, per la regia di Sven Nykvist, che era il direttore della fotografia dei film di Bergman. Infatti nel cast ci sono le stelle dei attori bergmaniani, Erland Josephson, Liv Ullmann, Max von Sydow. È una storia molto semplice, una storia che racconta le condizioni dei contadini che scelsero di lasciare la Svezia per trasferirsi negli Stati Uniti. E in questo caso è una storia vera, è basato su una storia vera. Il bue viene rubato e ucciso da un uomo per sfamare la propria famiglia. Quindi anche in questo caso c'è un animale umile ed utile che ci serve e scompare immediatamente, o meglio, più che scomparire, si trasferisce in noi, nel nostro corpo, entra a fare parte di noi per sostentarci, appunto. E niente, abbiamo cominciato, appunto, fatto questo piccolo primo giro nella poesia natalizia con la stella di Natale che va ad ospitare Maria, e di stella in stella chiuderemo poi con l'aria di Cavaradossi dalla Tosca e Luce alle stelle. Ce le ricordiamo le parole nell'esecuzione di oggi, è Enrico Rava Trio, quindi è senza parole, ma le parole ce le ricordiamo, di Giacosa e Illica e Cavaradossi, è imprigionato nel Castel Sant'Angelo e ricorda i giorni dell'amore con Tosca, e luceva le stelle e olezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante, mi cadea fra le braccia, oh dolci baci, o languide carezze, mentre io fremente le belle forme disciogliea dai veli. Fermiamoci qui, ci ricordiamo soltanto le cose belle. Viene in mente ora una scena di un film di Nanni Moretti che mette vicino al telefono quest'aria di Cavaradossi straziante, appunto come un segno muto cantato da altri del suo amore. E così vi salutano Elisabetta Parisi, Ennio Speranza, Claudio Vedovati e Gaetano Chiarella con Enrico Rava Trio e Luce alle stelle. Enrico Rava alla tromba, Stefano Bollani al pianoforte, Paul Motion alla batteria.
All right.